Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi, ecco l'agnello in piedi sul monte Sion e insieme a lui 144.000 persone che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. E udii una voce che veniva dal cielo come un fragore di grandi acque e come un rimbombo di forte tuono. La voce che udii era come quella di suonatori di cetra che si accompagnano nel canto con le loro cetre. Essi cantano come un canto nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri viventi e gli anziani. E nessuno poteva comprendere quel canto se non i 144.000, i redenti della terra. Essi sono coloro che seguono l'agnello dovunque vada. Questi sono stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per l'agnello. Non fu trovata menzogna sulla loro bocca. Sono senza macchia. Parola di Dio. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro e chi non si rivolge agli idoli? Chi otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza? Ecco la generazione che lo cerca. Egli cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Vegliate e tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo.
Alleluia,
il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava nel Tempio e, alzati gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del Tempio. Vide anche una povera vedova che vi gettava due monete e disse: «In verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato più di tutti». Tutti costoro infatti hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
Allora, abbiamo terminato sabato il Vangelo di Matteo, che ci ha accompagnati dal mese di luglio sino a sabato. Questa settimana è una settimana, diciamo, di transizione tra la finale del tempo ordinario e l'avvento che incomincerà domenica. E allora, in questa settimana seguiamo queste letture che non sono proprio conseguenziali, però sono messe lì proprio come una specie di preparazione all'avvento, no? E allora anche stamattina, per esempio, abbiamo queste letture dell'Apocalisse che continuerà fino a sabato pure, ed è precisamente il capitolo 14, siamo ormai verso l'ultima parte dell'Apocalisse, ma infatti proprio stamattina è l'annuncio della visione finale, cioè l'agnello in piedi sul monte Sion. Quindi è Babilonia che è caduta e adesso trionfa di nuovo l'agnello. E poi ovviamente ci accompagnerà in queste mattine il Vangelo di Luca, non in modo conseguenziale, ma così a tratti. E questa mattina, appunto, noi poniamo la nostra attenzione chiaramente prima sull'Apocalisse e poi anche sul Vangelo di Luca. Questo annuncio. L'agnello è in piedi sul monte Sion e poi tutto quello che abbiamo sentito. Per l'Apocalisse, cioè per la struttura dell'Apocalisse, questo annuncio è un annuncio che sta a fondamento poi di quello che dovrà essere la nuova città, la città santa, quella che è scesa dal cielo. In altre parole, è quello che dovrà essere la novità della Chiesa. Perché noi sappiamo che l'Apocalisse è scritto proprio alle chiese, perché si risveglino, perché ritornino alla purezza di quello che è stato l'annuncio fondamentale che ha costituito la Chiesa. E infatti, qual è l'annuncio che ha costituito la Chiesa? L'annuncio è proprio l'agnello, è il Cristo. Allora, dopo la prima parte dell'Apocalisse, no, che ci fa vedere come la Chiesa si è addormentata, cioè non è più stata capace di vivere la purezza di questo annuncio perché è subentrata la forza di Babilonia, adesso finalmente dice la Chiesa adesso deve risvegliarsi. E come comincia il risveglio? Ecco. Il risveglio incomincia con questo annuncio, l'agnello in piedi sul monte Sion. Anche la collocazione è importante, è in piedi. Perché proprio sul monte Sion? Non poteva essere in piedi in qualche altra parte? Non poteva essere un annuncio collocato in un'altra parte? No, sul monte Sion. Perché? È certo. Perché il monte Sion, che cos'è? È il monte del Tempio. Il Tempio di Gerusalemme era posto sul colle del Sion, quindi là c'è il Tempio. Però che adesso su quel monte Sion, su quel colle di Sion, adesso non ci sia più il Tempio, ma ci sia l'agnello, ha un buon significato per l'Apocalisse, no? Per dire adesso. Il vero tempio di Dio è solamente lui, è l'agnello. E quando si parla di tempio è importante anche capire questo, perché è stato proprio collocato al posto del tempio. Perché è come se si definisse Gesù tempio. Ma tempio di che cosa? Che cos'è il tempio? È il tempio nella tradizione. Lo dobbiamo andare a recuperare sempre in quella pagina nota che ci è data dal Libro dei Re, quando appunto Salomone inaugura il Tempio. Ma nella preghiera di inaugurazione, cosa dice Salomone? Salomone, dopo che ha visto la nube, dice: adesso veramente questa è la casa dove abita Dio. Perciò tutti coloro che entreranno potranno essere ascoltati da Dio. Questo era già Salomone al momento della inaugurazione del Tempio. Perciò il Tempio è la casa dove abita Dio, ma non solo. Chi entra nel Tempio è ascoltato da Dio. L'Apocalisse dice: allora, adesso il Tempio ha raggiunto la sua pienezza. Adesso il tempio non è più quello che è fatto di mura, non è più neanche l'arca dell'alleanza, non sono più neanche le tavole della legge, perché nel tempio alla fine, l'abbiamo già detto qualche mattina fa, no? Dove c'era il santo dei santi, era custodita proprio l'arca dell'alleanza con le tavole della legge. E lì era la presenza di Dio, certo, nel simbolo delle tavole. Adesso l'Apocalisse dice: quel tempio non c'è più. E infatti, in piedi sul monte Sion, non nel tempio. perché il Tempio non c'è più. Non è più lì la casa di Dio. Adesso la casa di Dio è l'agnello. Ma perché appunto l'Apocalisse ama presentarci Gesù così, come l'agnello? Perché ama presentarlo così? E perché nell'immagine dell'agnello c'è la profezia di Isaia. L'agnello era l'animale portato al Tempio per offrire il sacrificio a Dio, il sacrificio degli agnelli. Perciò presentare Gesù come l'agnello vuol dire presentare colui che è stato sacrificato a Dio. Ecco la morte di Gesù. Quindi l'agnello appunto porta il segno della morte, il segno della croce. L'agnello immolato, ovviamente. Però adesso è ritto in piedi sul monte Sion. Cosa vuol dire? Appunto, però questo agnello che è stato immolato, quindi quel Gesù crocifisso, però è risorto. Ed è il fatto di essere risorto che ci dice che lui è il Tempio. Perché la sua risurrezione è la prova che in lui ci abita la potenza di Dio. Allora adesso, chi vuole incontrare Dio deve entrare in questo Tempio, deve entrare in Gesù, perché in Gesù trova Dio, ma non solo. Chi entra in Gesù è ascoltato da Dio. E Gesù lo dirà, o meglio lo dirà, l'aveva detto, quando dice: qualunque cosa chiederete nel mio nome, il Padre vostro ve la concederà. Quindi, se tu entri in Gesù, sei ascoltato da Dio. Perché? Perché sei entrato nel luogo della sua presenza. Allora, chi chiederà nel mio nome sarà ascoltato dal Padre mio. Allora ecco, l'Apocalisse ci presenta l'agnello adesso ritto in piedi sul monte, l'annuncio della risurrezione. Però ovvio che questo agnello adesso è lì, ma chi è che lo riconosce? E qui ovviamente usando l'immagine dell'Apocalisse, no? I 144.000 persone che avevano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo, e avanti così, no? Sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada, sono stati redenti tra gli uomini, non fu trovata menzogna sulla loro bocca, sono senza macchia. Allora, 144.000. Anche qui è chiaro che il numero è sempre molto simbolico, no? Però, inteso qui, 144.000 è un misto tra il 100, il 40 e il 1000. E questa sintesi cosa dice? Dice che è una quantità che sfugge al conto degli uomini. Quindi è una quantità immensa. Contrariamente a quello che potrebbe sembrare, che gli uomini vanno tutti all'inferno, non è vero, l'Apocalisse era già più gioioso nel dire no, voi non conoscete quanti sono quelli che arrivano a Dio. Perché? Perché Dio non guarda quello che guarda gli uomini. Dio guarda qualcosa d'altro. Dio guarda se nel cuore dell'uomo c'è, e qui lo dice chiaro, no? Qui dice sulla fronte, è scritto il nome dell'agnello e il nome del Padre suo. Cioè, che cosa guarda Dio? Dio guarda chi cerca sinceramente Dio. E la sincerità della ricerca di Dio porta gli uomini al riconoscimento dell'agnello. Però tutto questo avviene in modo che il più delle volte sfugge agli uomini stessi. Infatti sono 144.000. Stupore, meraviglia. Ma come, così tanti? E certo, Giovanni rimane allibito perché vede questo numero immenso. Infatti 144.000 persone. E allora ecco, Giovanni, chi ha scritto l'Apocalisse, voleva appunto annunciare alla Chiesa proprio questa visione. Adesso, se vogliamo entrare nel numero di coloro che sono salvati, è necessario recare scritto sulla fronte il nome dell'agnello. Quello è il nome dell'agnello che ci mette in condizione di avere scritto sulla fronte anche il nome del Padre. Vi ricordate questo passaggio? Teniamo sempre presente anche, importante, capire anche la cronologia, dei libri della scrittura. E quindi, cronologicamente, il libro dell'Apocalisse è l'ultimo, 100, 150, 170 dopo Cristo. Quindi, essendo l'ultimo libro scritto, è chiaro che l'Apocalisse fa riferimento a tutti gli scritti precedenti, in modo particolare ai Vangeli e poi soprattutto alle lettere di Paolo, ma l'Apocalisse è molto più tendenzialmente più riferito sia al Vangelo che alle lettere di Giovanni. Tant'è che l'Apocalisse è intitolato a Giovanni, dall'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Ebbene, che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo, perché è per un noto principio, detto dai Vangeli, soprattutto dal Vangelo di Giovanni. Nessuno può venire a me se non è attirato dal Padre mio, ma nessuno può andare al Padre se non per mezzo di me. Però dove ci sono io, c'è il Padre. Infatti, recavano scritto sulla fronte il suo nome, il nome dell'agnello, e il nome del Padre suo. Chi ha visto me ha visto il Padre, sempre Giovanni. Oppure, bellissimo quell'altro passaggio, questa volta della lettera di San Paolo ai Romani, quel famoso passaggio, no? Quando dice: lo Spirito Santo è stato riversato nei nostri cuori. E adesso, qui è il punto, e adesso lo Spirito Santo grida dentro di noi due cose: Abba Padre, Gesù Signore. Cioè, lo Spirito Santo ti scolpisce dentro il suo nome e il nome del Padre. È l'identificazione dei cristiani, no? Che si sono avvicinati a Gesù, quindi hanno aderito al suo Vangelo e Gesù ha posto su di loro il suo sigillo, ha scritto sulla loro fronte il nome suo e il nome del Padre. Lo Spirito Santo grida: Abba Padre, lo Spirito Santo grida: Gesù Signore. Ecco allora che la visione adesso diventa chiara, no? L'Apocalisse sta dicendo all'angelo delle chiese, quindi alla Chiesa, no? Dobbiamo tornare qui, perché ciò che ci distingue nell'umanità è esattamente questo, che noi dobbiamo portare sulla nostra fronte il nome dell'agnello e il nome del Padre, cioè dobbiamo avere dentro di noi e quindi dobbiamo testimoniare quella sicurezza che proprio perché noi abbiamo riconosciuto l'agnello, proprio perché noi siamo entrati nel nuovo tempio, ci siamo consegnati a Gesù, abbiamo la certezza di essere ascoltati da Dio. Perché? Perché è l'agnello che ti conduce a Dio, è il nuovo tempio, è ritto in piedi sul monte Sion. E allora ecco diventa chiaro l'insegnamento, no? La vera Chiesa, la Chiesa di Gesù, è quella che nasce da questa convinzione. Se andiamo a rileggere anche qui gli Atti degli Apostoli, al capitolo quarto, quando ci viene descritta la comunità cristiana, no? Ci viene descritta così, che gli apostoli erano impegnati in una sola cosa: a rendere testimonianza alla risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Allora, a rendere testimonianza alla risurrezione, perciò gli apostoli erano impegnati a questo, a far sentire la presenza del risorto, l'agnello che è ritto in piedi sul monte. Ma la cosa bella degli Atti degli Apostoli è che dopo aver detto che gli apostoli erano impegnati, continua e dice, e i credenti erano un cuor solo e un'anima sola. Come dire? Allora, è solamente nel riconoscimento dell'agnello che può nascere la Chiesa. È solamente nell'accettazione dell'agnello che può nascere la Chiesa come suo corpo. Erano un cuor solo e un'anima sola. Quindi questo principio è fondamentale. L'Apocalisse sta riproponendo alle comunità cristiane, alla Chiesa, proprio questa verità. È inutile che vi sforziate di far sì che la Chiesa diventi una cosa sola, che diventi una... E se voi andate a leggere le lettere, primo e secondo capitolo di Apocalisse, c'è proprio questo richiamo, eh? Tu sei bravo perché sei attento agli altri, lo dice chiaramente, però ti manca una cosa, ti manca l'amore iniziale. Ma l'amore iniziale a chi? L'amore iniziale è questo, non riconosci più l'agnello. Ti sei allontanato dalla verità fondamentale, cioè adesso tu attribuisci questo essere attenti agli altri, è proprio così l'Apocalisse, eh? Essere caritatevole, tu lo attribuisci non più al riconoscimento dell'agnello, ma lo attribuisci a questo punto alle tue bravura. Infatti ti credi giusto per queste cose, ma ti sei allontanato dall'amore. Perché non riconosci più l'agnello? Perché tutto questo non scaturisce più dall'aver riconosciuto l'agnello. Ecco la ragione dell'Apocalisse. È un richiamo alla Chiesa che si svegli, che non si lasci ingannare perché riesce a fare delle cose belle nei confronti degli uomini. Il problema non è quello. Il problema è se veramente vivi ancora la presenza dell'agnello. Ricordati che l'agnello adesso è ritto sul monte e se non passi da lui, a Dio non ci arrivi. Se non passi da lui, non puoi essere ascoltato da Dio. Perché? Perché solamente attraverso di me si può giungere al Padre. Nessuno può andare al Padre se non attraverso di me. Ecco allora, anche stamattina questo invito forte, eh? Come si fa a entrare in questo numero dei 144.000, diciamo così, graziati? Perché, è bellissima, essi sono coloro che seguono l'agnello dovunque vada. Cos'è questa? È la vita eterna, no? È lo stare sempre con lui. E come si fa ad arrivare lì? E certo, devi arrivare lì a una condizione, che durante il tuo cammino terreno tu porti sulla fronte il suo nome, è scritto sulla tua fronte il suo nome e quindi il nome del Padre. Vuol dire che la tua vita è stata vissuta così, con la certezza che solamente in Gesù tu puoi essere sicuro di stare con Dio. E allora ecco l'indicazione che anche stamattina ci viene consegnata. Ancora una volta, ed è un periodo, ripeto, insistente, no? Penso che l'abbiate compreso, no? È l'insistenza con cui stiamo dicendo in questo periodo quanto sia necessario riconoscere ancora che solo in Gesù noi abbiamo la certezza di essere con Dio. Non mettiamo altre impressioni, altre sensazioni, altre ispirazioni, che tanto non sono vere. Perché la verità è una sola. La verità è che se entri nel nuovo tempio, allora sei ascoltato da Dio. Ma se non entri nel nuovo tempio, non sei ascoltato da Dio. Sei ancora nel vecchio tempio, quello che crolla, quello che finisce. Adesso il tempio che rimane è solamente lui, è l'agnello. E infatti sono coloro che seguono l'agnello dovunque vada. E dovunque vada, guardate che forte questa espressione, eh? Vuol dire che per lui non c'è fine. Ormai lui è nell'eternità, certo, è risorto. Però è garante, dovunque vada, tu non perderai mai di vista la presenza di Dio, perché Lui ti porta sempre lì, è immerso in Dio, seduto alla destra del Padre. Ecco, allora anche stamattina chiediamo veramente al Signore che noi facciamo parte. Tra l'altro è bello anche il ritornello che abbiamo sentito nel Salmo responsoriale, no? Abbiamo detto questa cosa. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Oh, mettiamoci anche noi dentro a questa generazione che cerca il suo volto. E noi sappiamo però anche dove trovarlo. Perché? Perché adesso è ritto sul Monte Sion. Lì c'è lui, c'è il volto del Signore. Adesso dobbiamo entrare in lui. Chi ha visto me ha visto il Padre. E allora anche stamattina abbiamo questa grazia di poter entrare in questo tempio, non solo, ma di essere e diventare una cosa sola con il nuovo tempio. Perché appunto la comunione che faremo è esattamente il momento in cui lui dice: io vengo dentro di voi, ma adesso io dimoro in voi, ma voi dimorate in me. Quindi lui entra in noi per fare, per prenderci e portarci dentro di lui. E dove ci porta? Ci porta Dio, perché lui è il tempio, è il luogo dove l'uomo può sperimentare la presenza di Dio. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore, e noi vogliamo essere di questi. E allora anche stamattina ci rivolgiamo al Signore dicendo grazie al Padre, dicendo grazie che ci hai mandato tuo figlio. Tuo figlio è veramente il nostro Messia, è la risposta a questo grande desiderio che abbiamo di poter stare con te. E in lui noi possiamo avere questa certezza. Del resto, vi ricordate ieri? La lettura di Paolo ai Colossesi era anche quella in questa direzione, no? Quando ci dice: rendiamo grazie al Padre perché? Perché ci ha fatto entrare nel regno del suo figlio, del suo amato, perché in quel regno noi abbiamo la luce. Noi siamo tirati fuori dalle tenebre. È il grande dono che Dio ci ha fatto, quello che noi chiamiamo la redenzione, la remissione dei peccati. E allora, entrando dentro in Gesù, noi abbiamo questa bellezza. È perciò che a un certo punto non puoi staccarti più da Lui. Essi sono coloro che seguono l'agnello dovunque vada, perché con Lui c'è la pienezza. E la comunione di stamattina davvero ci introduce in questa bellezza interiore, quella che avviene proprio dentro di noi e ci dà certezza che noi siamo con Dio. E allora il nostro ringraziamento sale in che modo? Beh, facendo la comunione, ma adesso anche con la preghiera, cioè riconoscendo davvero in Gesù il nostro Messia, colui che ci dà la certezza di Dio, il nostro tempio. Entrando in Lui siamo sicuri di godere la presenza di Dio. E glielo diciamo con la preghiera numero uno.
Grazie.